con il principio e fondamento, ci siamo messi in strada, in viaggio, sulla strada degli esercizi. Ora la nostra esperienza di preghiera deve seguire un processo determinato, affinché mediante questo processo possiamo a poco arrivare a discernere la volontà personale di Dio. Abbiamo già detto ieri che il processo oggettivamente inteso è quella normativa della storia della salvezza. Nei termini classici della teologia ascetica, la teologia spirituale, il processo è quello di purificazione, illuminazione, unione. È interessante notare che ogni cosa veramente cristiana porta il sigillo di questo processo di maturazione, cioè del processo della storia della salvezza. Il primo stadio, dunque, è sempre quello di purificazione, di conversione. Prima, cioè a livello ovvio del peccato, dell'imperfezione e del disordine. Anzitutto è interessante rivolgere l'attenzione sul ritmo degli esercizi ignaziani della prima settimana. Sappiamo tutti che San Ignazio inizia gli esercizi con l'esercizio del triplice peccato: il peccato degli angeli, il peccato dei primi parenti, il peccato di qualsiasi uomo. Poi il secondo esercizio è dei peccati personali. Poi c'è una ripetizione, una seconda ripetizione, o San Ignazio lo chiama un riassunto, resume, e finalmente l'esercizio sull'inferno. Cosa vuol dire tutto questo, questo ritmo, questa successione degli esercizi? Mi sembra che c'è una grande importanza in questo ritmo. La nostra reazione normale, spontanea, immediata, quando consideriamo il peccato, è di esaminarci subito, di analizzarci quasi per introspezione, di scrutare i nostri peccati e di finire forse con l'odiarci. Notiamo però che Ignazio non comincia con i peccati personali. Questo è molto importante. Spontaneamente noi, quando affrontiamo questo tema del peccato, cominciamo con una introspezione. I peccati nostri. San Ignazio non comincia con i peccati personali. Comincia piuttosto con la storia rivelata del peccato. Qual è la visione di Dio sul peccato? Comincia con Dio. Cosa è il peccato così come Dio l'ha rivelato? E questo è lo scopo del primo esercizio sul triplice peccato. Cosa è il peccato dal punto di vista di Dio? Ossia, qual è la vera natura, la vera malizia del peccato, oggettivamente? Poi, solo in un secondo momento Ignazio fa che l'esercitante applichi questa oggettiva rivelazione sul peccato a se stesso, al suo caso personale, e il secondo esercizio sui peccati personali. Questo ordine, questo ritmo degli esercizi è di grandissimo rilievo. Perché? Come all'inizio degli esercizi, Ignazio ci mette prima e direttamente sotto la luce della fede. Abbiamo cominciato gli esercizi con l'atto di fede, con l'atteggiamento di fede. Il principio e fondamento è questo atteggiamento, precisamente. San Ignazio comincia gli esercizi della prima settimana sotto la luce della fede, di nuovo. Prima e direttamente sotto la luce della fede, la luce della rivelazione, la luce di Dio, non la luce umana o delle risorse umane. Perciò, notate, la conoscenza del peccato che cerchiamo è una conoscenza soprannaturale, non quella naturale, diciamo, per analisi o per introspezione. Cerchiamo e chiediamo la luce di Dio sul peccato. Il nostro atteggiamento è sempre uno di fede, una disposizione per ricevere attivamente la luce e la verità dall'alto. È perciò, precisamente, che il senso del peccato, anzi del peccato personale che ne scaturisce, invece di essere scoraggiante, deprimente, sconfortante, è piuttosto confortante, fortificante, confidente, gettandoci tra le braccia della misericordia di Dio. Ecco l'importanza di questo ritmo degli esercizi. La conoscenza del peccato non è una conoscenza naturale, per introspezione, per analisi, è una conoscenza sotto la luce di Dio, una conoscenza soprannaturale. E perciò il senso del peccato che ho non è un senso deprimente, scoraggiante, è un senso confortante. Sì, sono peccatore, ma Dio è tanto buono, tanto misericordioso. Una seconda conseguenza di questo ritmo degli esercizi, e questo l'abbiamo accennato ieri, il ritmo degli esercizi della prima settimana mette anche in evidenza il vero significato del movimento spirale degli esercizi di cui abbiamo parlato ieri. Apparentemente, l'abbiamo già accennato, apparentemente non è operante quel processo spirale nella prima settimana, perché comincia con l'esercizio del triplice peccato, poi segue con la meditazione dei peccati personali, quindi le due ripetizioni e finalmente l'esercizio sull'inferno. Ma se guardiamo bene e accuratamente il vero contenuto, lo scopo autentico di questi esercizi della prima settimana, vedremo infatti che esiste profondamente adoperante questo ritmo spirale. Ecco il ritmo, e lo ripeto perché voglio trarre una conseguenza importante. Ecco il ritmo. Dalla storia rivelata del peccato, in cui ne conosco la vera natura e malizia, primo esercizio, scendo al mio caso personale, cioè all'applicazione di quella stessa rivelazione del peccato alla mia vita personale, ossia passo alla mia personale inserzione in quella storia del peccato ancora in corso. Questo è molto importante. La mia vita di peccato è, per così dirlo, un capitolo incompiuto della storia del peccato ancora in corso. Sono io personalmente un capitolo incompiuto della storia del peccato ancora in corso. Secondo esercizio. Di conseguenza, non posso non approfondire e penetrare fino all'organizzazione del peccato in me. Il peccato non è un atto superficiale. Fino a dove arriva il peccato? Il corpus peccati. Il peccato si è fatto tutto un mondo quasi organizzato di disordine in me, sconvolgendo, come dicevo ieri, i miei criteri e valori, le norme della mia vita. Il terzo e quarto esercizio. Avete visto questo dinamismo del peccato, sempre più profondo. Finalmente, se questo dinamismo del peccato si lascia sviluppare incontrollato, libero, senza freni, dove finisce? Ecco la meditazione sull'inferno. Quindi salta agli occhi il profondo movimento spirale negli esercizi della prima settimana, e con ciò anche, e questo precisamente voglio sottolineare, questo è il suo profondo significato, così anche salta agli occhi la dinamica della conversione. è precisamente il movimento opposto, contrario. Abbiamo questo movimento del peccato. La dinamica della conversione è il contrario a questo dinamismo del peccato. La dinamica della conversione dal peccato oggettivamente rivelato al peccato personalmente rivelato, e questo in tutto suo dinamismo organizzato fino all'ultimo termine, anzi l'inferno, se il dinamismo non viene controllato. Ecco, dal primo al quinto esercizio, una spinta sempre più profonda e personale alla conversione, cioè al ritorno a Dio, la dinamica della conversione. Passiamo ora al testo ignaziano degli esercizi della prima settimana. Parleremo adesso della nozione del peccato e il duplice frutto della prima settimana. La nozione del peccato e il duplice frutto della prima settimana. E passiamo al testo ignaziano. Prendiamo il primo esercizio sul triplice peccato. Il frutto dell'esercizio è sempre formulato, lo sappiamo, nel secondo preludio, la petizione, cioè numero 48. Numero 48, dove abbiamo formulato il frutto, la grazia di questo primo esercizio. San Ignazio parla generalmente prima, nel numero 48, e finisce con queste parole. Qui, in questo esercizio, sarà chiedere vergogna e confusione di me stesso, vedendo quanti si sono dannati per un solo peccato mortale e quante volte io ho meritato di essere dannato per tanti miei peccati. Ecco la grazia. Ecco pure un primo grosso problema testuale. Confesso di aver lottato lungo con questo testo quando l'ho prima studiato. Ho parlato di questa metodologia del studio che ho fatto personalmente io nella mia esperienza. Sant'Ignazio sembra dire, anzi insistere, che la vergogna e confusione frutto dell'esercizio deve sorgere dal paragone fra un solo peccato mortale di coloro che sono dannati per quel uno solo peccato mortale e i numerosi peccati miei. Sembra, San Ignazio sembra dire, anzi insistere, che la vergogna e confusione deve sorgere di questo paragone. Leggiamolo di nuovo, 48, lo dice chiarissimamente, 48. Qui sarà chiedere vergogna e confusione di me stesso, vedendo quanti si sono dannati per un solo peccato mortale e quante volte io ho meritato di essere dannato per tanti miei peccati. Lo dice ancora più chiaramente nel numero 50. Leggiamo la prima parte del numero 50. Il primo punto sarà applicare la memoria sul primo peccato che fu degli angeli e poi sul medesimo l'intelletto ragionando, quindi la volontà cercando di ricordarlo e capirlo sotto tutti gli aspetti, per maggiormente vergognarsi e confondersi, adesso la vergogna e confusione, confrontando l'unico peccato degli angeli con tanti miei peccati. E poiché quelli per un solo peccato sono andati all'inferno, considerare quante volte io ho meritato questo stesso per tanti peccati. Sembra sorgere di questo paragone del uno e dei miei tanti. Ecco il mio problema grave, problema teologico-filosofico. Come si può paragonare un atto libero degli angeli con un atto libero umano, con un atto libero mio? Precisamente quando il punto di paragone sembra essere il numero degli atti. Questo non ha senso. L'angelo, come essere puramente spirituale, esprime tutto il suo essere in un atto indivisibile. Io, essere umano, spirito nella materia, spirito incarnato, come direbbe Karl Rahner, Geist im Welt, io non posso esprimermi totalmente tranne mediante una successione di atti. Questa è la natura umana. Dov'è dunque il punto di paragone? Forse non si è egregiamente sbagliato qui San Ignazio? Ho lottato per lungo con questo testo, con questo problema grave, filosofico-teologico. Nonostante le apparenze, francamente, non è questo che vuol sottolineare San Ignazio. Leggiamo il numero 50, la seconda parte, e qui avremo la luce. Numero 50, abbiamo letto la prima parte, leggiamo la seconda parte. Dico, ricordare il peccato degli angeli, cioè come essendo essi stati creati in grazia, nell'atto di rifiutare di aiutarsi con la propria libertà per prestare riverenza ed obbedienza al loro creatore, nell'atto di montare in superbia, furono convertiti di grazia in malizia e precipitati dal cielo nell'inferno, e così conseguentemente ragionare più in particolare con l'intelletto e quindi muovere più gli affetti con la volontà. Ci ha dato qui tutto il processo da seguire. Non c'è una parola sul paragone del numero degli atti. Cosa vuol dire San Ignazio? Ecco ciò che dice San Ignazio. Questo è il peccato come peccato. Peccatum ut peccatum, nel singolare. Questa realtà l'ho fatto tanto spesso. Vergogna e confusione. Ecco ciò che dice San Ignazio. Non necessariamente paragonare il numero degli atti, ma qual è il peccato come peccato, la natura del peccato come peccato, peccatum ut peccatum, come descrive qui, bellissimamente, direi io, esistenzialmente, il peccato. Questo è il peccato, questa è la malizia del peccato come peccato. Ed io ho fatto precisamente questo tante volte, tanto spesso, che vergogna. Si vede questo nel numero 51 e 52 pure. Leggiamo 52 per esempio. Dico, fare altrettanto sul terzo peccato particolare, ricordando la gravità e malizia del peccato contro il suo creatore e signore, ragionare con l'intelletto come peccando e agendo contro l'infinita bontà un tale uomo sia stato giustamente condannato all'inferno. Cosa è il peccato come peccato? La malizia del peccato come peccato? Questo l'ho fatto spesso, che vergogna. Dallo stesso testo scaturisce anche la nozione ignaziana del peccato. È molto notevole, è impressionante che la nozione del peccato negli esercizi, lungi da essere giuridica e legalistica come per quei tempi avremmo pensato, è infatti straordinariamente esistenziale. È straordinario che la nozione del peccato che San Ignazio ha, lo vedremo subito, è la nozione che abbiamo oggi nella teologia morale, la nozione esistenziale. L'attualità, infatti, della spiritualità ignaziana è precisamente in questo senso, che tutto l'approccio è esistenziale, esperienziale. Cosa è infatti il peccato? Cosa diciamo oggi nella teologia morale? Ecco la mia formulazione di ciò che diciamo oggi nella teologia morale del peccato. La creatura libera, rendendosi conto della sua libertà, ama la sua libertà, la gusta, la abbraccia strettamente, per così dire, la fa l'assoluto, così che si rinchiude in se stessa e su se stessa. E cosa trova finalmente? Solo se stessa. Ecco il peccato. La creatura libera, rendendosi conto della sua libertà, ama la sua libertà, la gusta, la abbraccia strettamente, la fa l'assoluto, così che si rinchiude in se stessa e su se stessa. E cosa trova finalmente? Solo se stessa. Ecco l'inferno, la creatura con se stessa, la solitudine completa. Vediamo adesso la definizione ignaziana del peccato. Lo abbiamo letto adesso nel numero 50, con questo sfondo della teologia morale, della nozione esistenziale del peccato, leggiamo il numero 50. Dico ricordare, la seconda parte del numero 50, dico ricordare il peccato degli angeli. Cosa è il peccato? Cioè, come essendo essi stati creati in grazia, nell'atto di rifiutare di aiutarsi con la propria libertà, la libertà per prestare riverenza e obbedienza al loro creatore, nell'atto di montare in superbia, fare della libertà l'assoluto, furono convertiti di grazia in malizia e precipitati dal cielo nell'inferno. Cioè, non è il Dio che condanna il peccatore si condanna a se stesso. Furono convertiti da grazia in malizia, perché si rinchiude in se stesso, in se stessa. Questo è insinuato di nuovo nel numero 52, ma c'è soprattutto un accenno prezioso nel numero 57, la nozione ignaziana del peccato, numero 57, il quale è spesso trascurato. Vediamo 57. Dice San Ignazio, il secondo punto del secondo esercizio sui peccati personali, ponderare i peccati, mirando la turpitudine e la malizia che ogni peccato mortale commesso ha in sé. E le parole importanti sono: anche se non fosse vietato. Questo è interessante. Dunque non è una concezione giuridica legalistica. Anche se non fosse vietato, ogni peccato mortale commesso ha in sé la malizia. È malizioso il peccato non perché è vietato perché è malizioso. Ecco, questa frase di San Ignazio ci dà tutta la chiave per interpretare la nozione ignaziana del peccato. Non è una concezione giuridica legalistica, ma è una concezione esistenziale. Dado che non fuese vedado, dice San Ignazio. Anche se non fosse vietato. Dunque la malizia del peccato non deriva dal fatto che è vietato. Questa è la concezione giuridico-legalistica. La malizia del peccato è in se stessa. Non è malizioso e cattivo perché è vietato, ma è vietato perché è malizioso. Qual è il frutto specifico che secondo San Ignazio l'esercitante deve raccogliere dagli esercizi della prima settimana? Il duplice frutto. Il frutto di un esercizio ignaziano, come abbiamo detto, si formula sempre nel secondo preludio, la petizione. Naturalmente, al frutto si accenna pure nel colloquio, che esprime la conversazione e la comunione con Dio sulla materia in questione. Dunque abbiamo il frutto, naturalmente, nella petizione dell'esercizio, secondo preludio, ma pure nel colloquio si accenna al frutto, perché precisamente si parla lì della comunione con Dio, la conversazione sulla materia in questione. Orbene, vediamo gli esercizi, come San Ignazio si esprime nel secondo preludio e nel colloquio di ogni esercizio di questi cinque esercizi. Il primo esercizio è il secondo preludio, numero 48. Vergogna e confusione di me stesso perché ho peccato così spesso. Dunque il senso del peccato. Il colloquio numero 53, il colloquio con Cristo in croce, la rivelazione della misericordia di Dio infinita. Il suo amore misericordioso mi spinge a chiedermi: cosa ho fatto per Cristo? Cosa faccio per Cristo? Cosa devo fare per Cristo? Avete notato, il secondo preludio si centra sul senso del peccato. Il colloquio si centra sul senso della misericordia di Dio. Questo è interessante. Il secondo esercizio, abbiamo visto adesso il primo esercizio. Il secondo esercizio è il secondo preludio numero 55, crescente e intenso dolore e lacrime per i miei peccati. Senso del peccato. Colloquio numero 61, Sant'Ignazio lo chiama colloquio di misericordia. Così lo chiama, colloquio di misericordia. Dunque, il secondo preludio sul senso del peccato, il colloquio sul senso della misericordia. Il terzo e quarto esercizio, le ripetizioni. Il triplice colloquio si fa con una triplice petizione, numero 63. La triplice petizione è sentire interno conoscimento dei peccati miei, sentire il disordine delle mie azioni, avere conoscimento del mondo, cioè criteri e valori mondani. Senso del peccato, non peccato come atto superficiale, ma peccato come un mondo organizzato, invadendo i miei valori di vita, i miei criteri di vita. Ma a chi si fa questa triplice petizione? Ci avviciniamo al trono della misericordia, al Padre mediante il Figlio, mediante la Madre. E il quinto esercizio sull'inferno, il secondo preludio numero 65, dice: sentimento interno della pena che soffrono i dannati. Il colloquio è interessante questo. Le ultime parole della prima settimana degli esercizi parlano della pietà e misericordia di Dio. Dice San Ignazio: ringraziare il Signore perché finora ha sempre usato con me tanta pietà e misericordia. Le ultime parole della prima settimana. Il colloquio della meditazione sull'inferno parla della pietà e misericordia di Dio. È impressionante, quindi, che in tutti gli esercizi della prima settimana la petizione si centra sul senso profondo del peccato personale e dolore per il peccato. Il colloquio invece si centra sul senso profondo della misericordia di Dio. Ecco il duplice frutto della prima settimana. O meglio, la doppia dimensione di un medesimo frutto della prima settimana. Di una parte il senso del peccato, il senso profondo del peccato e del peccato personale, del peccato mio. D'altra parte il senso della misericordia di Dio. Tutti e due insieme. Ossia, il crescente